si sta compiendo il tempo pasquale. E si sta anche sempre più profilando che tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, ora potete anche constatarlo voi personalmente, tende al dono dello Spirito. Gesù parla, Gesù agisce, perché quello che dice e quello che fa siano poi quel contenuto che lo Spirito continuamente mette nel cuore dei credenti. Non sarebbe comprensibile la missione di Gesù senza il dono dello Spirito. Certo, resterebbe quello che Gesù ha detto e ha fatto, ma sarebbe un nobile esempio, sarebbe una pagina di storia etica mondiale irripetibile, ma tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, tutto quello che Lui è stato nello Spirito Santo diventa un contenuto. Non dobbiamo quindi rapportarci alle sue parole con la preoccupazione degli scolari. Di fronte alle sue parole, al suo dire, al suo parlare, noi dobbiamo guardare, vedere un dono, la vita nuova, la vita stessa di Dio che faticosamente, tra consolazioni e tribolazioni, va percorrendo il suo sentiero in questa storia, in questo mondo. Vedremo, ecco, molte cose belle nel Vangelo che anche questa sera è di Giovanni, il Vangelo dove Dio apre il suo cuore, dove la luce e il calore si fanno palpabili a chi è disposto senza pregiudizio e con serenità, magari anche con desiderio, ad ascoltare quelle parole. Poi vedremo anche un esempio di Chiesa, nella prima lettura, che non possiamo definire proprio esemplare, edificante, ma la Chiesa è sempre questa, un miracolo vivente che impasta le debolezze e le miserie umane con la stabilità della bellezza e dell'amore di Dio. Conviene quindi invocare lo Spirito perché con Lui, in Lui e grazie a Lui, le parole cesseranno di apparire come parole e acquisteranno il profilo del dono di Dio. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla in uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sana, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro. Fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, fate bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È fatto bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Diciamo: ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte le genti. Gioisca le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti
lodino i popoli tutti. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ancora sono presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Ecco, sempre abbiamo un po' una luce interpretativa, una prima luce sul significato profondo delle scritture dalla preghiera. Però domani mi sembra che la traduzione che leggo sul foglietto sia abbastanza distante da quello che è l'originale latino, non solo come traduzione, ma anche come scelta di parole. Faccio allora un confronto. Dio Onnipotente, leggo ora dal foglietto, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto. Mi chiedo qual è l'impegno rinnovato circa la letizia. Cosa vuol dire impegnarsi nella letizia o per la letizia? L'impegno. Poi dice in onore del Cristo risorto. Beh, letteralmente sarebbe fa che rendiamo solenne con fervido affetto questi giorni di gioia che celebriamo in onore del Signore risorto. Non per essere amanti del dettaglio o della pignoleria. Un conto è che si parli di impegno, un conto è che si parli di solennità. Solennità non vuol dire nel suo senso più profondo celebrazione decorosa, eleganza dello stile. Solennità vuol dire mostrare nella propria vita la presa e l'efficacia del mistero. Solennizzare in senso cristiano non vuol dire aggiungere splendore allo splendore di Dio o allo splendore di Cristo. Non è un problema di rubrica cerimonialistica. Solennizzare vuol dire mostrare la presenza del mistero in un cuore che lo sta celebrando con letizia. Perché? Perché dove il mistero del risorto arriva, lì trasforma la vita. Quindi la letizia non è prima di tutto come noi ci rallegriamo. La letizia è quel senso di pienezza e di pace che corrisponde alla promessa di Gesù. Ha detto, vi do la mia pace. Il cuore in pace è un cuore solenne. Un cuore, cioè, che mostra nella sua vita, nel suo battere, nel suo appassionarsi, nel suo desiderare, nel suo pregare, nel suo credere, mostra di essere già stato raggiunto dalla vita del Cristo risorto. Quindi non c'è un impegno per la letizia, ma la letizia è la rivelazione dell'impegno di Dio nei nostri confronti. Quindi impegnarsi per la letizia vuol dire accogliere il mistero e celebrarlo con gioia. La legge della liturgia è non andiamo a costruire un cerimoniale. Questo lasciamolo dire agli efebriani. Il senso della liturgia è andiamo ad incontrare il risorto che nella potenza del suo spirito ci impasta con sé. Questo vuol dire solennizzare. Ma poi, ecco, in onore, anche in latino è in onore, ma non è costatico. In latino c'è proprio il moto verso luogo, in onore. Quindi anche qui c'è già un'indicazione. Non siamo noi che diamo onore con la nostra celebrazione al Cristo risorto, è Lui che ha honor, honor e gloria, che è sempre un binomio per esprimere la stessa cosa. Ora, non è che la creatura possa onorare Dio, la creatura può essere l'accoglienza, lo stensorio, la visibilità, il sacramento di questo Dio che ha onore, ma qui dobbiamo ricordarci una parola del Vangelo di Giovanni. Non la incontriamo questa sera, ma è il contenuto, è il medesimo. Cosa dice Gesù a chi lo accoglie, a chi lo ascolta, a chi crede in Lui? Io e il Padre verremo a Lui e il Padre mio lo onorerà, con un verbo greco il cui significato non è il Padre mio gli offrirà una decorazione, gli farà una menzione, gli darà un titolo. Onorare, pensate, ha due significati fondamentali. Il primo è dare un atteggiamento che corrisponde alla grandezza della persona. Quindi, implicitamente, se il Padre ci onora, è perché noi siamo grandi. Come noi siamo grandi? Noi che siamo piccoli, peccatori, deboli, non siamo grandi perché siamo grandi, diventiamo grandi per l'affetto e l'interesse che Lui sempre ha nei nostri confronti. Quindi quello di essere, direi, in una condizione di, non mi viene la parola, non voglio dire depressione, non voglio dire, ma di essere un po' poco riconciliati con se stessi, non andarsi bene, non sopportarsi, non essere contenti di esserci, di esistere, può essere rimediato dal fatto che il Padre ci onora. Tutto dipende da questo. Chi è che dà importanza alla mia vita? Se mi faccio onorare dagli uomini e dalle cose, allora prendiamo gloria gli uni gli altri, ed è uno scambio che alla fine è sempre fallimentare, sia per chi dà che per chi riceve. Ma se è il Padre colui che ci onora, avremo sempre motivi di apprezzare la nostra vita, perché nella nostra vita vediamo l'azione di Dio.
Forse
un pubblico, sì. Secondo, il significato di questo verbo è anche un altro, onorare, che è guarire. Noi non l'avremmo pensato. C'è un significato terapeutico. Onorare nel senso del Nuovo Testamento non vuol dire solo rendere grande della grandezza di chi si interessa di noi, ma vuol dire anche venire guariti, cioè ricostituiti in quella condizione di originario splendore che era il disegno di Dio su tutta la creazione. In poche parole, adesso concludiamo la preghiera, cosa dice? Per testimoniare, ecco, però nel testo latino qui sembra un per finale, no? Affinché, prima chiediamo, facciamo tutto questo, affinché testimoniamo nelle opere, no? Nel testo latino assomiglia più a un consecutivo, vuol dire così che se ci sarà l'accoglienza dell'onore che il Padre ci dà, va bene, noi faremmo vedere nelle nostre opere che cosa? La Pasqua che celebriamo nella fede. La finale è molto densa. Ci sta dicendo perché credere? Qual è lo scopo della fede? Qual è la desiderabilità della fede? Fede vuol dire accogliere contro ogni accusa che nel nostro cuore potrebbe levarsi contro di noi il fatto di essere oggetto dell'amore e dell'onore che Dio ci dà trattandoci, attendendoci, guarendoci come i suoi figli. Questa preghiera, che conclude con una intonazione testimoniale, missionaria, è come che ci dicesse: non abbiate paura di fare troppe cose, farete quello che Dio farà in voi. E questa è la definizione più semplice della missione cristiana. Cosa vuol dire essere missionari in senso cristiano? Vuol dire fare vedere quello che Dio fa in noi. E questa è l'unica cosa che ha fatto Gesù, come ci dirà nel suo Vangelo. La prima lettura. Che contrasto, noi non la consideriamo, che contrasto fra gli Atti degli Apostoli e l'Apocalisse. Nell'Apocalisse tutto è splendore, tutto è solidità, tutto è luce, tutto è solennità, tutto è pace. Nella prima lettura le cose non stanno così. Qual è il fatto a cui si riferisce questo capitolo 15 degli Atti degli Apostoli? È una discussione se per entrare nella Chiesa coloro che ancora non hanno fatto parte della fede giudaica ebraica, cioè i pagani, i greci, gli ellenisti, devono sottomettersi ai vecchi riti. E si incontrano due posizioni. Quella di Paolo, che dice se c'è Gesù Cristo c'è tutto e non facciamola lunga. E c'è invece quella molto più cauta di Pietro, che si chiede ma se aboliamo questo magari finisce che perdiamo il favore e l'unità con i giudeo-cristiani, quelli cioè che vengono dall'alleanza, dal Primo Testamento, dall'alleanza fatta con Abramo e stipulata con Mosè. Beh, abbiamo un esempio bello di sapienza pastorale della Chiesa. Però andiamo con ordine. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli. Ecco, poiché Paolo e Barnaba dissentivano contro costoro, che cosa accade? Si va a Gerusalemme. Perché non viene la questione risolta tra le parti contendenti? Perché la Chiesa non è una democrazia nel senso mondano, dove mettiamo ai voti. Vediamo, alcune cose si mettono ai voti, ma non cose essenziali come la domanda cosa dobbiamo fare per incontrare Gesù risorto. Quindi il rivolgersi agli anziani a Gerusalemme, oltre a fare vedere che la Chiesa di Gerusalemme con Pietro ha già un ruolo di guida, è già un punto di riferimento autorevole, dice un'altra cosa. Nella Chiesa le questioni si risolvono non a voti, non a chi grida di più, non a chi ha il potere di affermarsi, ma sottomettendosi all'Apostolo che garantisce la voce e lo sguardo del Cristo risorto. L'obbedienza nella Chiesa non è finalizzata perché alcuni uomini si sentano garantiti nel loro dispotismo. L'obbedienza nella Chiesa esiste perché chi ha dei dubbi possa incontrare una pace che non nasce dalla sapienza umana. Per cui anche oggi è a volte una disputa teologica. Il teologo avrebbe voglia di dire, ma io sono più intelligente, io ho studiato di più, io so più cose. Non è a lui che si dà credito. Perché? Perché la nostra fede non è una questione di apprendimento, di cultura, di nozioni, fossero pure le più elaborate, le più belle. La nostra fede è un incontro con il risorto, e l'incontro con il risorto è garantito dagli apostoli, anzi, sono i servi del risorto, proprio perché devono togliere ai fratelli le loro angosce, i loro dubbi, anche in caso di discussioni o, peggio ancora, di divisioni. Gli apostoli e gli anziani con tutta la Chiesa, vedete? Le cose della Chiesa vanno risolte come comunità, vanno risolte come comunione, non come partiti. Tutta la Chiesa, gli apostoli e gli anziani con tutta la Chiesa. Gli apostoli non dicono ci pensiamo noi da soli, dicono noi abbiamo il nostro compito, ma è con tutti che adesso vogliamo capire. Vado subito al versetto 24. Prima però un augurio. Anche quando si tratta di risolvere questioni spinose, la prima parola della Chiesa è sempre un augurio di pace. Quel salute vuol dire siate nella pace, cioè siate nella salvezza. Salute non è il significato come oggi si direbbe, salve, o come quando si formula l'augurio dopo uno starnuto. Salute vuol dire siate nella salvezza, cioè siate nella pace, quello che vi diremo è il risorto che mette luce e unità nelle vostre questioni. Non è a caso che è qui, non è semplicemente un saluto. Tutta l'azione della Chiesa è preceduta da un augurio, da un'invocazione che ricorda alla Chiesa stessa di essere ancella del Signore e non lei stessa matrona e colei che comanda. Cosa dicono? Abbiamo saputo che, ecco il dolore della Chiesa, alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico. Non vuol dire che per annunciare il Vangelo, per parlare del Signore, occorra ogni volta una delega. Vuol dire che, capiamolo bene perché è molto importante, la garanzia di dire una parola che crea comunione, diversamente crea divisione, è quello di fare tutto nella unità. Ciò che è fatto contro non può mai essere grande, anche se è animato dalle migliori intenzioni o si crede la migliore dottrina. Quindi senza nostro incarico, ai quali non avevamo dato nessun incarico, cos'è il compito dell'apostolo che distribuisce gli incarichi? Non è, come oggi si suol dire, monitorare la situazione, tenere tutto sott'occhio. Dare un incarico vuol dire quello che farai nasce dall'unità e deve ricondurre all'unità. Quindi la funzione degli apostoli non è di avere tutto, non è di fare tutto, non è di sapere tutto, ma è di garantire l'unità. E qui Luca ci lascia una regola bella da fare. Hai in mente di fare qualcosa? Sottoponila sempre all'apostolo, non per avere una delega che già il battesimo ti dà, ben di più, annuncia il Signore, ma per avere una garanzia. Quello che farai nasce dall'unità e conduce all'unità. Il fatto di non aver avuto questo incarico, che cosa ha provocato in queste persone? Animate da buone intenzioni, che cosa hanno fatto? Hanno annunciato la propria dottrina e ha diviso. Lo scopo di riferirsi agli apostoli non è quello di sottomettersi come un subalterno deve parlare col capo ufficio prima di fare qualcosa. Lo scopo è avere la certezza e la garanzia di fare le cose in unità. Quando lo si fa ad insaputa o peggio ancora contro, i frutti quali sono? Il disorientamento, le fazioni, i tentativi di primeggiare, tutto quello che rende il volto della Chiesa non solo triste ma anche non credibile. Ora che cosa accade? Vedete la sapienza di Luca. Dice, la soluzione non è una lettera, la soluzione è l'invio di persone che vivono in comunione. Confrontate dal versetto 25, vi sembra che fosse necessario? Abbiamo inviarli a voi Barnaba e Paolo, e poi Giuda e Sila. Cos'è tutta quanta questa delegazione, tutte queste persone per andare a consegnare soltanto una lettera? Non bastava quella piccola lettera che diceva tutto quello che negli ultimi versetti è contenuto? No, nella Chiesa non è mai questione di lettere. Nella Chiesa è sempre questione di comunione. Allora, se si deve portare unità, devono andare persone che siano l'espressione della unità. Ma c'è anche un altro intento. Luca sta dicendo, quando è che si guarisce dalle divisioni? Non quando si riceve un decreto, forse pure da Roma. quando dentro la propria comunità ci sono anche solo due o tre che vivono l'unità. È da quella unità che si crea la guarigione, è da quella unità che la parola apostolica riacquista nuova efficacia. Quindi, e concludiamo, quando dovessimo vedere comunità divise, le cose da fare sono, primo, riferirsi agli apostoli, secondo, accogliere la loro indicazione, ma soprattutto, dove c'è divisione, vivere, anche se con pochi, nella unità. E perché è attraverso l'unità che la guarigione e la ricomposizione del tessuto va ricostituendosi. Noi se dovrebbe avere una pagina semplicemente di storia, è una pagina invece anche di vita ecclesiale. Dalle divisioni ci si risolleva sempre vivendo l'unità. Noi non ce l'abbiamo? Bene, e allora vi mandiamo noi, quattro che fra di loro, per adesso almeno, sono una cosa sola. Bastano quelli per risanare una situazione, perché il bene che viene da Dio per mezzo dell'unità è sempre più forte ed efficace del male che viene dal maligno con i suoi strumenti e i suoi intenti di divisione. A Giovanni, questa ultima parte, abbiamo ancora 20 minuti, ma faremo molto prima forse a capire il nucleo e il contenuto. Anche nel Vangelo di Giovanni, peccato, forse per dare più solennità alla parola di Gesù, forse perché appariva a chi ha scelto di scegliere solo questi versetti, è stato escluso il versetto 22, che è la domanda che crea l'intelligenza di quanto Gesù poi dopo dirà. Ve lo leggo io. Gli dice Giuda, non l'Iscariota: Signore, che è mai successo che tu stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo? Bene, perché Giovanni dice Giuda, non l'Iscariota? Risposta superficiale, perché Giovanni è molto arrabbiato con Giuda, non perde occasione per affibbiargli sempre Giuda, virgola, il traditore, è Giuda colui che lo tradì, Giuda che era notte, sempre dove compare il nome di Giuda, compare anche sempre. Quindi sembra quasi che ci sia quasi una sorta di accanimento, no. Giuda non l'Iscariota, per una domanda semplice, per una risposta molto più profonda. Giuda non aveva più domande da fare a Gesù. Il suo cuore, pieno di tanto orgoglio e di presunzione, aveva già creduto di sapere tutto su Gesù, e su Gesù aveva già pronunziato il suo giudizio, la sua valutazione. Non è forse il Messia, creiamo allora la condizione dove lo mettiamo alla prova. Giuda non chiede più, perché l'orgoglio, la prima cosa che toglie di mezzo è la domanda, perché la domanda è sempre un segno di umiltà, un segno di ricerca, un cuore che è interessato, un cuore che è nel bisogno. Chi è sazio di risposte non ha più domande, mentre il discepolo comunque domanda. Ecco dove vuole arrivare Giovanni. La domanda è la caratteristica del discepolo. Giuda non è più discepolo, per questo non chiede, se ne va. Il non Iscariota, se fa una domanda a questo Giuda, è chiaro, non può essere l'Iscariota, è un altro. Ed è Giuda Taddeo. Ma poi la domanda è molto molto interessante, gli sta dicendo con un'attualità estrema: ma Signore, se sei il Signore, ma perché ti manifesti a noi nel silenzio, nel chiuso di questo cenacolo, in una intimità nascosta? Ma perché non ti mostri al mondo con la potenza dell'evidenza irresistibile? È una domanda molto attuale. Perché Dio non si manifesta con tutta la sua potenza così da togliere all'uomo ogni dubbio e ogni incertezza? C'è un'altra strada sulla quale Dio toglie i dubbi senza togliere con i dubbi anche la libertà, che dell'amore è la condizione e la vita. Un Dio che apparisse immediatamente con la sua potenza costringerebbe l'uomo a vedere che Dio c'è. Però Dio non è contento che l'uomo veda che c'è. Dio vuole molto di più della visione, vuole il cuore. E il cuore lo si può dare solo nella libertà e nell'orizzonte dell'amore. Quindi la risposta indiretta che Gesù dà, perché apparentemente non risponde a tono, ma dà una risposta indiretta, è questa. Il Dio che è amore si rivela solo in chi liberamente crede e ama. E adesso possiamo cominciare la lettura così come domani ci sarà offerta. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Attenzione, se proseguendo nella lettura, non può sfuggirvi che la parola ad un certo punto diventa le parole. Giovanni gioca tra il singolare e il plurale. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Forse sarebbe più logico il contrario. Uno dimostri di amarmi osservando la mia parola. Non è l'amore conseguenza dell'obbedienza. È l'obbedienza conseguenza dell'amore. Il Signore non ci dice obbeditemi e in cambio vi darò. Il Signore ci dice io vi amo. E se volete sperimentare questo amore, i miei comandamenti sono affidati alla vostra libertà. I miei comandamenti non vi sono dati come imposizione, vi sono dati come invito. L'obbedienza cristiana nasce sempre da un invito del Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E ci sta dicendo, perché scegliamo di obbedire alla parola? Perché? Perché facendo esperienza dell'amore, attraverso i comandamenti, vogliamo, come Gesù si augura, rimanere nel suo amore. L'obbedienza ai comandamenti non produce l'amore. L'amore è dato gratuitamente dal Signore, è un amore di iniziativa che ci sorprende, che non chiede niente, che non considera la situazione in cui ci troviamo, è offerto sempre e a tutti. L'obbedienza non è il contratto, la merce di scambio con cui l'uomo si dichiara disponibile all'amore. L'obbedienza del Vangelo di Giovanni è il desiderio di non allontanarsi mai da quell'amore che ci ha raggiunto. Quindi obbedisce chi ha incontrato l'amore. L'obbedienza è conseguenza, l'obbedienza è il desiderio che la libertà umana ha di continuare a gustare e a vedere come è buono il Signore. La mia parola al singolare e il Padre mio lo amerà. Ecco, noi verremo a Lui e faremo una cosa sola con Lui. Dice, cos'è il Padre mio? la mia parola. Perché è al singolare? Dopo dice le parole. Come comincia il Vangelo di Giovanni? In principio era la parola. E la parola era Dio. Ma cosa vuol dire che la parola è Dio? Solo questo esempio qui. Dovete avere pazienza. Giovanni è Giovanni. Vi ho letto l'altro giorno una statistica. Qual è il Vangelo su cui i preti amano meno predicare? Giovanni. È quello su cui meno desiderano, perché? Perché è un po' impegnativo. Che cos'è la parola? Solo questo esempio. Quando io parlo, la parola che vi dico porta fuori quello che sta nella mia intimità e che, se non venisse affidato ad una parola, voi non potreste assolutamente violare. Quindi la caratteristica della parola è avvicinare il più profondo di sé all'altro. Ma poi la parola, quando la pronuncio, mi lascia? No. La parola apparentemente lascia per mezzo della voce, ma in realtà per mezzo della voce la parola congiunge me a voi. In breve, perché Giovanni, per parlare di Dio, la parola? Sembrerebbe, noi oggi la parola la consideriamo poco, La parola è l'idea del chiacchierone, la parola, i fatti contano, ma la parola, no, parola vuol dire questo, tutto quello che uno è lo porta fuori rendendolo udibile e dunque comunicabile. Allora chi è Gesù? Chi è il Verbo fatto carne? Chi è questa parola? È tutta l'interiorità del Padre, è Dio, è Dio. Allora, osservare la sua parola non vuol dire osservare dei comandamenti, capitemi bene. Osservare la sua parola vuol dire accogliere, custodire, condividendo l'esperienza di Gesù, essere figlio del Padre. Gesù parla perché chi lo ascolta si senta amato del Padre e dal Padre, proprio come Lui. E avete mai sentito che frutto dell'ascolto sia avere un'abitazione in comune? Se uno osserverà la mia parola, dice, se uno mi ama, ecco, Dio chiede amore per realizzare unità fra ciò che Lui è e ciò che noi siamo. Quindi tutte le parole che noi ascoltiamo hanno uno scopo, quello di realizzare in noi una vita di unità, di farci sempre sentire al centro di un cuore paterno, che è il cuore di Dio. Quando io leggo la parola, quando io la ascolto, l'effetto dovrebbe essere non avere una parola che adesso devo realizzare, devo tradurre in pratica. Se quella parola è il figlio di Dio, è già pratico il figlio di Dio, non ha bisogno della mia azione. Ma se io accolgo quella parola, io divento lui. E l'effetto qual è? Dio non mi appare più il Dio lontano, il Dio senza volto, il Dio dell'oscurità, il Dio misterioso, il Dio impenetrabile. Dio mi appare quello che sta in casa con me. E questo vuol dire, prenderemo dimora presso di lui. Diventa il mio familiare, il mio contemporaneo, il mio presente, colui che è sempre con me. Realizzando la parola che Gesù dice di sé, il Padre mio è sempre con me. Ecco che cosa vuol dire osservare la parola. Estendere l'esperienza di Gesù di essere nella sua stessa più profonda intima natura l'amato insieme al Padre. Poi chi non mi ama, ecco, non osserva le mie parole. Perché adesso è il plurale? Perché? Perché vuol dire che chi non ha amore, quello che io dico, e quindi anche i comandamenti, non ha interesse. ma le parole non vengono osservate quando è la parola che non è stata accolta, cioè quando non è stato accolto un padre che ci manda il figlio, accogliendo il quale noi lo sperimentiamo come amore. Giovanni sta ancora insistendo sul fatto che senza sentirsi amati non esistono comandamenti osservabili. E chi senza amore credesse coi comandamenti di ottenere un credito da Dio, siccome li osservo, tu devi, siamo sempre fuori di ogni logica dell'amore. Poi, di nuovo, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Cosa vuol dire questo? Come non è sua? Ha detto prima, osserverà la mia parola e il Padre mio. Poi adesso, la mia parola non è mia. Cosa vuol dire? Cerco di tradurlo così. Io sono il bene che il Padre mi vuole. Non vuol dire quello che io vi dico non è farina del mio sacco. Vuol dire quello che io vi dico è il cuore del Padre. Certo che è mia la parola, ma non ho nulla in me che non lo abbia ricevuto. E se vi parlo, vi sto invitando a ricevere il Padre. Naturalmente vi chiedete tutto questo, dov'è lo Spirito? Com'è che c'è la parola, c'è il Figlio, c'è il Padre, arriva anche dopo, ma c'è già anche dietro le quinte adesso, perché quando si ascolta la parola di Gesù e in quella parola si dice qui c'è la mia vita, quella è l'azione dello Spirito che ci fa vedere Gesù come il profondo motivo per il quale anche noi ci siamo, condividere con Lui quello che Lui è, la ragione, lo scopo, il motivo, il progetto, la vocazione della nostra esistenza. Quindi la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre. E non vuol dire, finora ti ho ingannato, no, adesso devo riconoscere i diritti d'autore. Non era mia, no, vuol dire, è mia, ma io sono l'amore che ricevo. Parlandovi, diffondo l'amore che ricevo. Sono interessato a Gesù Cristo, può essere interessato solo per questo motivo. Vivere la vita che il Padre gli dà. E adesso sì, vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Giovanni non usa mai anche gli avverbi a caso. C'è molta differenza fra presso e in. Presso vuol dire con, accanto. In vuol dire intrecciati l'uno all'altro, è realizzati in una comunione, nell'essere una cosa sola. E con questo Giovanni aggiunge una ulteriore luce. Siamo prima di Pasqua. I discepoli finora sono stati con Gesù. Che cosa occorre perché si faccia il salto? Non più con Lui, ma Lui in loro e loro in Lui. Cosa occorre? Occorre la risurrezione. Occorre che le barriere del peccato che impediscono la perfetta comunione vengano abbattute e da quella tomba esca un uomo totalmente accogliente e pieno della sola vita nuova che Dio dà. Allora, dopo la Pasqua, con la risurrezione, l'uomo non è più sottomesso alle barriere e ai limiti del peccato, e dopo anche lo Spirito può cominciare la sua opera. Qual è l'opera dello Spirito? Portare una vita senza limiti d'amore, il risorto che è alla destra del Padre, il Padre che ha il Figlio accanto a sé, di fonderla su di noi. Quindi Gesù parla con i discepoli prima di Pasqua, essendo con loro per portarli a quella fede che consentirà di diventare con loro una cosa sola. Ora gli credono. Dopo Pasqua, credendo e ricevendo lo Spirito, diventano una cosa sola con Lui. Ecco, concludo perché è già finito il nostro tempo. Sembrerebbe che quanto segue dovesse essere anticipato. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non abbiate timore, no. Adesso Gesù parla al presente, però già pensando alla sua risurrezione. Quindi Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: non temete, io ce la farò, crederò e amerò il Padre fino in fondo. Perché Gesù non potrebbe essere così sicuro di dare la pace, di dare la vita nuova, se lui non sapesse che la sua passione avrà un buon esito. Il suo abbandono, fino alla fine, è nel Gesù di Giovanni in croce, che abbiamo le parole, riproviamo, rese lo Spirito, dopo aver parlato, tutto è compiuto. Abbiamo in Giovanni questo grido definitivo, pasquale, questo sigillo di tutta l'opera del tutto è compiuto. Quindi Gesù sta parlando della sua passione come un amore verso il Padre che non verrà scalfito da niente. Sta dicendo che il suo andare verso la croce, la sua passione, è un modo per mostrare l'amore del Padre. Sta invitando i discepoli, anche se poi non ce la faranno, a guardare la passione non con l'angoscia di perdere tutto, di mettere tutto in discussione. Li sta invitando a guardare la passione come quel passaggio dal quale verrà a loro la vita nuova. Parla al presente, non dice ti darò allora, vi do la mia pace. Poi, ecco, com'è il nostro tempo adesso, il nostro tempo quotidiano? È un tempo attraversato un po' dalla tristezza e un po' dalla gioia. Rassegniamoci, finché siamo in questa vita, siamo sempre un pochettino contesi fra la tristezza che vorremmo ancora vederlo. Anzi, vorremmo già essere in quella promessa compiuta, e al tempo stesso che lui se n'è andato. Gesù conosce molto bene il cuore dei suoi discepoli e gli dice: ecco, voi adesso soffrite, perché non mi vedete, forse vi sentirete anche un po' abbandonati, non è forse la nostra situazione quando assistiamo a certi fatti particolarmente efferati e tristi, non ci viene da dire: il Signore se n'è andato, ha lasciato questo mondo e ci ha lasciato. Beh, Gesù dice: non dite vi ho lasciato, dite vi ho portato con me. E ecco, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Questo è più grande di me non vuol dire, come una certa eresia, l'arianesimo ha inteso, beh allora Gesù non è proprio Dio come il Dio Padre un po' meno, no, che il Padre è più grande di me vuol dire l'essere figlio di Gesù, l'essere Dio, è sempre uno sguardo di gratitudine al Padre, sempre. È più grande di me vuol dire, cioè io sono Dio, però il mio rapporto con Dio Padre, proprio perché sono della sua stessa natura, è di contraccambiare l'amore che mi dà con una intensità non inferiore a quella con cui Lui me la dà. Quindi il Padre più grande di me ci sta dicendo: vivete nella fede perché gioirete di poter riferire la vita a un Padre. Qual è in quest'ottica di Giovanni la più grande disgrazia? L'essere nella tenebra, l'essere nella tristezza, l'essere nella disperazione? Sentirsi orfani. Ma Gesù dice: non vi lascerò orfani, né ora né mai, perché io non vi abbandono. Non me ne vado, ma porto voi dove vado io, perché io sono la verità, io sono la vita e sono anche la via. E la conclusione, ecco, ve l'ho detto ora, perché quando avverrà voi crediate, dilungo solo per dirvi una cosa. Cosa vuol dire questo? Questa parola finale? Vuol dire che se non siamo familiari con la parola di Dio, quando avvengono le cose grandi di Dio, noi non le vediamo. Ma quando vengono le tenebre che ci nascondono Dio, noi crolliamo. Allora Gesù anticipa, dando la sua parola, il momento della tentazione. Non ci trovi impreparati il momento dell'oscurità, il momento della tenebra. Se siamo familiari e nutriti di parola di Dio, anche in quel momento noi continueremo a credere. E in positivo, se siamo familiari con le parole di Dio, noi vedremo la fedeltà di Dio. Custodire nel cuore la parola, leggere quotidianamente la parola, non aggiunge informazioni, crea lo sguardo per le cose di Dio. Bisogna familiarizzare con una parola che è promessa per poter riconoscere la realizzazione di quella parola. Se uno ignora la promessa, come farà ad accorgersi che la promessa si sta compiendo? Bene, allora nella dialettica parola e parole ci sono state dette due cose fondamentali. Primo, la fede è sentirsi amati del Padre. E qui è credere alla parola. La fede cresce, si custodisce, illumina, accompagna se quotidianamente si ricordano, si familiarizzano, si fanno proprie le parole. Solo così, nelle parole familiarizzate quotidianamente, si avrà lo sguardo per riconoscere la fedeltà di Dio, cioè il realizzarsi della sua promessa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso il Signore è la nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine, Madre di Dio, vi attiri nel suo cuore, in esso vi custodisca e con esso vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sabato prossimo si è in esilio, vero?
Sei battaglia dell'agosto.